Ciao, questo è il podcast di Lombardy Health Bio, la filiera nutraceutica costituita grazie alla misura emanata da Regione Lombardia, che vuole sostenere l'innovazione nel campo della nutraceutica e dove il futuro della salute e del benessere viene plasmato dal presente. Io sono Fabio Delia di Food Hub, una delle 12 realtà impegnate nello sviluppo di questo progetto ambizioso. Oggi faremo una chiacchierata insieme a Antonio Ida, fondatore di Algaria SRL. Buongiorno Antonio e ben arrivato in questo episodio di questo podcast. Mi farebbe tanto piacere innanzitutto conoscerti, capire di cosa ti occupi, di cosa si occupa Algaria e poi soprattutto entrare nel dettaglio di questi esseri microscopici di cui magari si sente tanto parlare, però c'è anche un po' di confusione generale. Quindi Antonio, benvenuto e lascio a te la parola.
Grazie Fabio, grazie dell'ospitalità innanzitutto, grazie di darmi l'opportunità di parlare di quello che è sostanzialmente il mio mondo. Cominciando da chi sono. Allora, io sono fondamentalmente un ricercatore che durante la sua carriera accademica e nell'industria ha studiato le microalghe. Quindi diciamo che ho fatto un passaggio di 12-15 anni, non ricordo più perché è passato tanto tempo ormai, di carriera accademica in cui mi sono sempre addentrato sempre di più in questo mondo un po' particolare, come giustamente hai detto tu, delle microalghe. Dalla carriera accademica ho poi fatto il salto imprenditoriale aprendo appunto Algaria e portandomi dietro tutta quella che era l'esperienza, tutta quella che è l'esperienza scientifica di tutti i miei studi, che poi si sono culminati in qualche brevetto che ho messo a terra. Poi sostanzialmente che cosa è stato l'incipit della mia azienda è stato il creare in una grandezza industriale, quindi in una scala industriale, tutto quello che avevo fatto durante i miei studi e quindi realizzando dei veri e propri impianti di produzione di microalghe. La ragione principale, quindi il perché ho fatto tutto ciò, parte dalla potenzialità di questi microrganismi. Che ancora è giusto, come dicono gli inglesi, scratch the surface. Quindi abbiamo giusto visto la superficie di queste microalghe, anche se nel mercato si riconoscono abbastanza. Certo, solo poche. Infatti è una curiosità. Le microalghe ad adesso sono stimate in 80.000 specie. Solo le microalghe, non le macro, quelle che siamo abituati a vedere nel mare. Quindi e solo 8 di queste microalghe sono entrate nel mercato.
Quindi, e forse solo una è quella più conosciuta.
È solo una, bravissima, quella più conosciuta. Mi hai anticipato, è quella che io produco, quindi la spirulina, no?
Sì.
Ecco. Quindi a partire da questo vastissimo mondo che sono le microalghe, puoi immaginare quali sono le potenzialità. Puoi immaginare o anche no, perché nemmeno io riesco ad immaginare quelle che sono le potenzialità. Infatti giorno per giorno escono fuori sempre cose nuove. E a partire da quello che dicevamo, dal perché fondamentalmente io penso che le microalghe possono essere una soluzione a diversi problemi che noi abbiamo. Primo fra tutti è dare un impatto dal punto di vista ambientale. Quali sono i benefici che queste microalghe portano nella propria produzione al miglioramento ambientale? Ne rimarrai sicuramente stupito.
Infatti, come mi dicevi da poco fa, prima di cominciare, finalmente c'è una importante news a livello europeo proprio sul discorso dell'impatto ambientale, di come le microalghe possono aiutarci a essere più sostenibili, a rendere il pianeta più sostenibile. Antonio, quindi ci sveli anche al pubblico questa notizia.
Esatto, allora, come hai ben detto, finalmente l'Unione Europea ha riconosciuto la potenzialità di cattura della CO2 da parte delle microalghe, anche perché sono molto più performanti le microalghe rispetto alle piante terrestri nella cattura della CO2, perché hanno, durante la loro evoluzione, sono riuscite ad ottimizzare al meglio la fotosintesi. La fotosintesi, che banalmente, per chi non se la ricordasse, che cosa fa? Utilizzando CO2 atmosferica, la cattura, e fa sì che questa CO2 venga convertita in quelle che poi sono le strutture cellulari, e quindi costruisce la sua cellula. Questo che è naturale per le microalghe, nonché anche le piante terrestri, è una grossissima potenzialità nella remediation, quindi nel catturare questa CO2 e convertirla in molecole che poi servono nella vita delle piante e delle microalghe. Parlando delle microalghe nello specifico, sono molto più performanti nel convertire questa molecola rispetto alle piante terrestri. Facendo banalmente un esempio, considera che circa un chilo di microalghe si può convertire in 1,8 kg di CO2 che viene catturata dalle stesse.
Ok, ma Antonio, visto che il pubblico potrebbe non sapere diciamo questa cattura di CO2 come avviene, se mi vuoi un attimino spiegare appunto com'è il processo che permette alle microalghe di utilizzare la CO2 e produrre l'ossigeno, cioè in che senso, magari come possiamo farlo immaginare nella mente delle persone questo momento di cattura?
Beh, per chi ha fatto le superiori si riconduce a un'unica parola, senza entrare troppo nel tecnico, che è la fotosintesi.
Ok.
Banalmente la fotosintesi, a partire da queste molecole semplici che sono acqua e CO2, quindi anidride carbonica, riesce a convertire l'ossigeno e a prendere questo carbonio, che banalmente sono li possiamo paragonare a dei mattoncini, queste molecole di carbonio, che tutti i vegetali usano per costruire le proprie molecole organiche, mentre noi dobbiamo mangiare qualcosa di già fatto, quindi che sono o i vegetali o gli animali o qualunque altra cosa, quindi delle molecole già complesse che noi assumiamo mangiandole, e poi il nostro corpo che cosa fa? Le smonta, le rimonta, per consentirci di costruire quello che sono le molecole della vita, che ne so, mille possono essere gli esempi, ma come tutti sappiamo il DNA oppure le proteine, insomma tutti questi fattori qui noi li prendiamo dalla dieta, i vegetali non lo fanno, i vegetali partono da quello che è la cosa più semplice, dalle molecole, che sono CO2 e acqua, e quindi queste vengono convertite poi in questi mattoncini per costruire quello che poi sono le molecole più complesse.
Senti Antonio, ma a proposito di questo, voi in Algeria come le producete queste alghe? Qual è il vostro metodo di produzione? Perché chiaramente non è che nascono così e si sviluppano da sole, quindi voi le catturate, le utilizzate, no, ma le producete, le coltivate. Quindi volevo giusto sapere come funziona questo processo di coltivazione, se così si può chiamare.
Sì, ancora anche questo è un dibattito aperto. Il dibattito aperto sta in siamo un allevamento o siamo una produzione agricola? Però non mi addentro in questo.
Lasciamo stare.
Diventa complicato. Comunque sì, allora le produciamo, immaginatevi quella che può essere una dei laghetti che sono fatti apposta per le alghe, quindi con un'idrodinamica studiata, con i movimenti dell'acqua studiati, con una ricetta, perché chiaramente non vengono prodotte solo dalla CO2, ma hanno bisogno anche di altri sali, come anche gli altri, le altre specie vegetali hanno bisogno di fosforo, azoto, potassio, come tutti gli altri vegetali. E anche in questo in realtà c'è molto da lavorare per recuperare quelli che sono i nutrienti semplici, quindi questi minerali, da risorse naturali. Per capirci ti faccio un esempio molto concreto. La rivoluzione chimica negli anni 70, che ci ha permesso di aumentare le produzioni del mais, dell'orzo e di tutto quello che noi produciamo in campo agricolo, proviene da estrazioni minerali. Quindi c'è qualcuno che con un piccone o in maniera molto più performante con qualche macchinario distrugge la montagna, estrae il minerale e che poi viene utilizzato in agricoltura. Come tu puoi immaginare, queste risorse sono finite. Quindi noi abbiamo un grossissimo problema, che è un dibattito aperto da almeno 20 anni, soprattutto per le risorse di fosforo, che andrà ad essere esaurita nel breve tempo. Si parlava, alcuni esperti parlavano nel 2030, altri ne parlano nel 2050.
Siamo arrivati comunque.
Sì, però arriverà comunque al finire di queste risorse, che per noi sono fondamentali anche per mantenere la vita sulla Terra. C'è qualcuno che addirittura sta andando sulla Luna per cercare di esplorare se c'è una fonte alternativa di questi minerali, perché stanno finendo. Ora, fortunatamente ci si è messi a pensare, non da poco, sul come recuperare questi nutrienti da quello che noi scartiamo, da quello che diventa riciclo, anche in maniera semplice, di tutto quello che noi consumiamo, che può essere poi riconvertito in minerali semplici e poi venire riutilizzato in agricoltura. Considera che questo si fa da milioni di anni, da quando esiste l'agricoltura, banalmente si fa questo, certo non in maniera ottimizzata. Uno dei nostri brevetti, ed ecco che ci riagganciamo a quello che fa Algaria, è esattamente recuperare questi minerali da sottoprodotti dell'industria alimentare. Di solito questi sottoprodotti vengono utilizzati e smaltiti, e quindi le industrie che li producono hanno anche un costo per lo smaltimento di questi, ma soprattutto, e qua ci riagganciamo al perché ho creato questa azienda, il recupero di questi sottoprodotti diventa valore non solo economico, ma soprattutto ambientale, perché a quel punto il mio obiettivo nella vita in generale è avere una produzione a impatto zero. Ma quello che vuol dire impatto zero, questa parola ormai
sdoganata.
Esatto, sdoganata è un po' troppo utilizzata a sproposito, vuol dire che tu nella tua produzione non hai consumi, ma recuperi tutto, quindi non hai nessun tipo di output che può essere considerato spazzatura, può essere considerato rifiuto. Si deve, nella mia logica delle produzioni, tutto deve essere riciclabile. E fortunatamente ci siamo arrivati con tanti brevetti che sono stati sottomessi, tante tecnologie e tanti studi. Sono circa 7 anni che noi lavoriamo in questa produzione e anno per anno siamo riusciti sempre a migliorare le produzioni, avendo quello che è un'economia circolare vera e propria. Quindi non abbiamo input se non quelli di altri processi e non abbiamo output perché riusciamo a recuperare qualunque flusso nella nostra produzione o valorizzando produzioni parallele.
Quindi Antonio, ricapitolando queste microalghe, da un lato vengono coltivate o prodotte utilizzando pochissima energia, quanto capito, o comunque diciamo quasi per nulla, grazie proprio alla natura di come sono fatte. Dall'altro lato sono ottime per avere ripercussioni positive sull'ambiente, si possono utilizzare per appunto catturare CO2, ma anche per recuperare componenti importanti da scarti di produzione alimentare. Invece, facendo un focus su proprio la microalga in senso stretto e come può essere utilizzata dall'industria alimentare o dai consumatori, e appunto qual è l'utilizzo diretto delle microalghe all'interno di una dieta o di prodotti alimentari, di bevande? Si possono utilizzare? In che modo? Bisogna trattarle in qualche modo prima?
Beh, questa è la domanda principe.
Esatto. Quindi,
sì, sei bravo, le hai prodotte, poi che ci fai?
Che ci facciamo, esatto.
Allora, innanzitutto facendoti un passo indietro, giusto per fare una sintesi di quello che ho appena detto. La nostra produzione è caratterizzata principalmente dal riuso di ogni fonte energetica, quindi noi ci occupiamo, ecco, a delle produzioni esistenti, nel caso specifico del nostro primo impianto, una produzione di biogas che ci dà energia e calore. Calore che serve a mantenere la produzione costante nel tempo, e questo è sicuramente un vantaggio. Poi a valle di questo, quindi noi manteniamo a Cremona una serra dentro la quale noi abbiamo costantemente 35 gradi termici che consente il massimo di produzione della spirulina per tutto l'anno. Alcuni mi hanno detto, tu hai portato le Bahamas a Cremona, infatti c'è lo sciabordio delle onde e anche quel teporino durante l'inverno che non fa mai male. Dopodiché, a valle di questo, noi che cosa facciamo? Filtriamo l'alga con un filtro un po' particolare, molto piccolo, perché stiamo parlando sempre di microorganismi, per cui stiamo parlando di 35 micron, significano milionesimi di metro. L'acqua risultante la prendiamo, ci tiriamo fuori nuovamente tutti quei minerali di cui abbiamo parlato prima, quindi il cibo semplice delle alghe, e l'acqua la riutilizziamo in agricoltura, per cui ritorniamo a questo concetto dell'impatto zero. Poi che cosa se ne fa dell'alga? Allora, ci sono veramente mille utilizzi che se ne possono fare. Si utilizzano in agricoltura, per esempio, per fare biostimolanti che adesso sono molto in voga e quindi sostenere le produzioni ambientali. Si possono dare agli animali per sostenere anche la crescita animale e quindi fare del feed.
Sì.
Fino ad arrivare a il cibo, che è la nostra la nostra mission aziendale. Perché fondamentalmente, secondo me, al pari di un pomodoro, tutto può essere utilizzato come ingrediente. Da lì che cosa ci passa? Ci passa il gusto, ci passa la fantasia nella ricetta, e da lì si aprono mille scenari, come ad esempio strutturare delle ricette su cui si va a valorizzare sia il gusto dell'alga stessa, sia le sue proprietà. Proprietà a livello di colore, proprietà soprattutto a livello della dieta, perché se noi parliamo poi della spirulina in particolare, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del 60% in peso secco di proteine, che è una di quelle cose che ora nel supermercato si vede sempre, fonte di proteina. Questa è una delle fonti naturali di proteina nobile, perché ha tutti gli amminoacidi essenziali, cosa che nel mondo vegetale è molto raro. Infatti si fanno dei mix di semi per arrivare a tutti gli amminoacidi essenziali. Dopodiché si compone anche di zuccheri, ha pochissimi grassi, e i pochissimi grassi che ha rientrano in quelli che vengono solitamente celebrati, quindi gli omega 3 e gli omega 6, e cosa molto importante, ha tantissime vitamine, dalla A alla K, per esempio, ce le ha tutte, poi ha minerali, tanto che è riconosciuta come integratore alimentare non solo per le vitamine, per un apporto vitaminico importante, ma anche come minerale, come supporto ai minerali, soprattutto per quanto riguarda il ferro e il calcio. La cosa carina in realtà è che il ferro tu lo puoi utilizzare all'interno del tuo corpo perché è accompagnato dalla vitamina A, quindi viene, il ferro viene protetto dai suoi stadi di ossidazione, dei diversi stadi di ossidazione, proprio perché viene, immaginati questa vitamina che fa da scudo all'ossidazione del ferro. Questo è importante perché se il ferro è ossidato, tu non lo puoi utilizzare, il tuo corpo non lo può utilizzare. Ecco perché il connubio fra vitamina e ferro della spirulina ha un vantaggio incredibile. E questo è uno dei vari vantaggi. Ci sono diversi studi in cui la spirulina ha portato dei vantaggi importanti per quanto riguarda la salute umana, ad esempio la vista con la provitamina A e quindi il retinolo, l'equilibrio del peso corporeo, che attenzione, non fa dimagrire, ma ti aiuta a avere un equilibrio dietetico, di modo da sentire meno fame, proprio per quel che ti dicevo, è piena di nutrienti, ti fa sentire meno fame. Questo è quello che, traducendo, fa la spirulina, che non brucia i grassi, perché niente brucia i grassi.
Neanche l'ananas.
Neanche l'ananas brucia i grassi. Purtroppo non c'è niente che brucia i grassi. E poi dal punto di vista salutare, e quindi qua rientriamo in un ambito non propriamente mio, perché è un ambito medico, viene utilizzata soprattutto per regolare il metabolismo, perché è un acceleratore del metabolismo, come sopra, da tutti quelli che avevamo visto essere le sue il suo contenuto nutrizionale, è un acceleratore del metabolismo.
Quindi è una materia prima con svariate possibilità, vantaggi per l'organismo umano, ma in che prodotti possiamo trovarla? Cioè, possiamo consumarla così com'è, tal quale, o è preferibile consumarla in formulazione, in prodotti già noti, non so, come la pasta, delle barrette?
Allora, considera che è preferibile consumarla così, tal quale.
Quindi come integratore, giusto?
Io preferisco dire come un, ecco, al pari del pepe nero, se tu lo vuoi utilizzare come una spezia per insaporire i cibi, è la cosa migliore in assoluto. Se la prendi con una manciatina e la metti in un'insalata, come dicono i romani, è la morte tua. Ecco. Però capisco che nell'immaginario comune è ancora pensato come un integratore, per cui le puoi trovare sia in pastiglie che in capsule che in formulazioni.
Anche perché come gusto delle scaglie di spirulina tal quale, o della polvere, che gusto ha?
Allora, tantissimi dei miei clienti dicono che somiglia ai semi di zucca,
okay,
come sapore, se vogliamo dargli una connotazione conosciuta.
Conosciuta, sì.
Ecco, questa è una... è un risultato ottenuto da non pochi sforzi, perché in realtà si conosce la spirulina con un gusto terribile.
Sì.
E questo siamo riusciti a migliorarlo con non pochi studi e non pochi lavori dietro.
Certo.
E questa diciamo che è una caratteristica della mia azienda. Dall'altra parte, come ti dicevo prima, il nostro focus è andare a creare dei nuovi prodotti, a partire chiaramente dalla spirulina. Per cui abbiamo valorizzato quella che è la nostra connotazione come italiani, quindi andiamo a valorizzare tutto quello che c'è in cucina.
Certo.
E qua ti faccio un esempio. Se non ci fosse stato gli esploratori che sono partiti e sono andati nel nuovo mondo a prenderci il pomodoro e le patate, noi non avremmo conosciuto né l'uno né l'altro, cosa che adesso fanno parte della tradizione culinaria italiana. Anzi, il pomodoro, fra le passate di pomodoro, pizza e tutto il resto, adesso tu lo immagineresti l'Italia senza pizza?
Io assolutamente no.
Ecco, e partendo da questo presupposto, certo, ci sono stati anni e anni e anni di evoluzione in questo senso, ed è questo il mio obiettivo: arrivare ad integrare la spirulina come un ingrediente nella cucina di tutti i giorni. Certo, non è immediato, non ci passerà poco tempo, ma noi abbiamo cominciato a lavorare in questo aspetto e facendo che cosa? Dei ricettati, come ad esempio dei risotti che hanno la spirulina come ingrediente, o delle barrette. Siamo arrivati anche a fare delle patatine con la spirulina. Abbiamo creato diversi drink con la spirulina stessa, con alcune innovazioni. Ad esempio, le nostre drink vengono fatte con la spirulina fresca e non quella essiccata, che ha alcuni vantaggi, ma non mi sto qui a dilungare particolarmente. Poi ci sono veramente tantissimi prodotti che sono ancora in forma prototipale. Per esempio, adesso stiamo lavorando su dei fermentati della spirulina che sono molto interessanti, e stiamo facendo anche degli studi clinici su che cosa poi si ottiene nel consumo giornaliero. Ad adesso quello che ti posso dire è che i dati iniziali ci dicono che è un ottimo prebiotico, non probiotico, ma prebiotico.
Antonio, volevo chiudere con una curiosità. Come per ad esempio gli insetti, no? Che c'è qualche paese nel mondo in cui tradizionalmente vengono utilizzati già da sempre, per le microalghe ci sono delle località nel mondo in cui il consumo è tradizionalmente riconosciuto oppure no?
Allora, storicamente sì, storicamente parlo nello specifico della spirulina, non mi inoltro in tutte le alghe, anzi no, ti faccio un esempio dell'Italia.
Ok.
C'è un piatto tipico che viene chiamato umauro, ed è siciliano. Sostanzialmente venivano raccolte queste alghe in mare e veniva fatta un'insalata con queste alghe. Viene chiamato tradizionalmente umauro. Adesso questa tradizione si è un po' persa per varie ragioni, soprattutto per l'impatto umano nel mare, e quindi non si trovano più quelle specie che si trovavano un tempo. Per quanto riguarda invece la spirulina, ci sono dei fatti abbastanza curiosi. Infatti, ad esempio, la popolazione degli Aztechi chiamava la spirulina il cibo degli dèi, perché è riportato in documenti storici che all'invasione degli spagnoli, gli Aztechi, la popolazione quindi degli Aztechi, veniva rinchiusa in quelli che adesso noi potremmo chiamare dei parchi naturalistici o delle riserve naturali, dove c'erano dei bacini idrici dove naturalmente veniva prodotta la spirulina. E gli spagnoli non riuscivano a capire come mai questi Aztechi erano in piena forma, e tutto questo si era imputato al consumo della spirulina. C'è un altro esempio delle popolazioni africane in cui viene abitualmente consumata la spirulina, e un piatto tipico che loro fanno è una sorta di torta, quindi un dolce di cui adesso mi sfugge il nome perché è abbastanza strano il nome, e viene attualmente prodotta in maniera naturale, quindi in questi bacini che hanno delle particolarità, viene raccolta con dei lenzuoli. Ecco, mi è venuto il nome in mente, si chiama Dihe, D-I-H-E, e da cui ci fanno poi una sorta di torta che viene poi affettata come ti puoi immaginare una torta normalissima, e viene quindi venduta nel mercato locale.
Ok, dai, super interessante. Antonio, ti ringrazio molto per la chiacchierata, per le informazioni che ci hai offerto. E non vedo l'ora di assaggiare qualche prodotto con la spirulina. E un saluto a tutti e grazie davvero. Alla prossima, quindi.
Ciao, grazie.